Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
7
7 giornalisti, 7 giorni, 7 voci indipendenti.
7, purché se ne parli.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Sport washing, darsi una ripulita attraverso lo sport. Gli stati autoritari acquistano squadroni, ospitano grandi eventi sportivi per riammodernare la propria immagine e soprattutto distogliere l'attenzione dalla violazione dei diritti umani. Sono Tiziana Barillà e questo è l'approfondimento collettivo di Seven sui mondiali in Qatar. A praticare lo sport washing sono soprattutto le monarchie del Golfo Persico, anche se non mancano paesi esterni all'area come l'Azerbaigian. L'Arabia Saudita in questi anni ha acquistato il Newcastle, il Paris Saint-Germain è gestito dagli Emirati Arabi Uniti, da ultimo, adesso, i mondiali di calcio in Qatar, dove proprio oggi, 20 novembre 2022, si terrà il fischio d'inizio. Tutto è iniziato alla fine degli anni 10, quando sulle maglie delle squadre di calcio europee sono cominciati ad apparire sponsor pericolosi, quando magnati arabi hanno cominciato ad acquisire le quote azionarie di grandi società e diversi stadi hanno cominciato ad assumere denominazioni di aziende di quell'area, così come anche team di sport di gruppo, come per esempio il ciclismo. Poi è arrivata la seconda fase, quella in cui viviamo adesso, accreditarsi sulla scena globale come soggetti in grado di ospitare e organizzare eventi sportivi globali, internazionali, di grande caratura. Bahrain, Emirati Arabi Uniti e Qatar sono diventate ormai tappe fisse nei calendari delle gare automobilistiche e motociclistiche. Ma è l'Arabia Saudita, guidata dal principe della corona Mohammed bin Salman, il paese in cui i diritti umani sono palesemente violati, carcere per dissidenti e attivisti, processi irregolari che usano come prove tweet o espressioni non violente online, invocando così la legge contro i reati informatici per condannare in realtà chi critica il governo. Proprio qui, in Arabia Saudita, negli ultimi anni si sono concentrati molti degli eventi sportivi internazionali che abbiamo seguito in televisione. Solo nel 2019 si sono tenute la Supercoppa di Serie A, un gran premio automobilistico di Formula E, la rivincita fra i due grandi campioni per il titolo del mondo di pugilato e infine la finale della Tennis Cup di Riyadh. Nel 2020 poi si è aggiunto il giro ciclistico dell'Arabia Saudita. Abusi e sfruttamento dei lavoratori migranti, che a migliaia vengono arbitrariamente detenuti in condizioni terribili e sfruttati fino allo sfinimento, fino appunto alla morte. Questo è quanto accade anche in Qatar. Dalla forte limitazione della libertà di espressione fino alla repressione e alla criminalizzazione di dissidenti e attivisti per i diritti umani, in particolare i diritti delle donne e contro la comunità LGBTQ. Ospitando la Coppa del Mondo 2022, il più grande evento sportivo al mondo, oggi il Qatar sta cercando di rifarsi la faccia, di distrarci da quelle che sono le condizioni violente in cui vengono repressi i diritti umani. E invece quello che si garantisce è un enorme afflusso di turisti e tifosi con un giro economico enorme. È l'economia del paese ad accelerare, non certo i diritti umani. Come dicevamo, lavoratori e lavoratrici migranti sono stati sfruttati fino allo sfinimento. Negli ultimi 10 anni si sono contate migliaia di morti, ma nonostante le prove dei legami tra le morti premature e le condizioni di lavoro ingiuste e insicure, le autorità non hanno indagato alcunché. Nessuna indagine è stata aperta. È in questo paese, il Qatar, è qui che oggi verrà fischiato il calcio d'inizio. Qui, dove i dissidenti e attivisti per i diritti delle donne sono ancora a marcire in galera, dove decine di decapitazioni vanno in scena in piazza ogni mese. Qualcuno pensa che eventi come questi possano aiutare le riforme o rappresentare comunque un'occasione per parlare di questi diritti umani. Poi c'è qualcun altro che dice che lo sport non deve avere niente a che fare con la politica, che questo non ci riguarda. Beh, non è così. Lo sport washing non fa che accreditare l'immagine finta di paesi autoritari come invece paesi moderni, aperti, che si stanno avviando alle riforme, e invece no, non è così. È un fenomeno fondamentale nel nostro tempo quello del washing, perché non si ferma allo sport. Basti pensare a un esempio. Nel 2018 il re del Bahrain ha lautamente pagato l'intitolazione a se stesso di una cattedra dell'Università La Sapienza di Roma. Un anno dopo, nel 2019, ci è mancato poco che l'Arabia Saudita non entrasse nel consiglio d'amministrazione della Fondazione del Teatro La Scala di Milano. Il washing e riciclaggio, una pratica che noi conosciamo molto bene e alla quale però purtroppo continuiamo a non dare molta importanza.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y desde el tercer gol tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, ta.
Dua Lipa è una pop star inglese tra le più popolari al mondo, che ha dichiarato che lei in Qatar non ci vorrà andare finché non saranno rispettati i diritti umani. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce sui media che avrebbe partecipato allo show di apertura, insieme ad altri grandi nomi della musica. «Non mi esibirò e non sono mai stata coinvolta in alcuna trattativa per esibirmi. Farò il tifo per l'Inghilterra da lontano e non vedo l'ora di visitare il Qatar quando avrà rispettato tutti gli impegni sui diritti umani presi quando ha vinto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo». La cerimonia di inaugurazione dei mondiali di calcio 2022 in Qatar è prevista domenica 20 novembre alle ore 15 in Italia, 17 ora locale, poi il match inaugurale tra Qatar ed Ecuador. E a dirla tutta non avrà neanche la presenza di Shakira. No human right, no party in sostanza. La scelta di disputare questi mondiali in Qatar è stata infatti accompagnata da una protesta circa l'opportunità di far ospitare il grande evento sportivo a un paese noto anche per il trattamento riservato ai lavoratori immigrati. Si stima che 6.500 lavoratori siano morti da quando la FIFA ha assegnato i mondiali al Qatar, mentre il governo di contro dice che sono solo 50. Amnesty International parla di stipendi non versati, condizioni di vita agghiaccianti, limitazioni di movimento e sangue e morte. Secondo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, questi mondiali sono la quintessenza dello sport washing. Le morti per la costruzione degli stadi, l'omofobia dell'Emirato, le tangenti per l'assegnazione della massima competizione di calcio. Nell'inedita Coppa del Mondo invernale, c'è chi, come l'Australia, alza la voce.
But in Qatar, people are not free to love the person that they choose.
We stand with FIFPro, the Building and Woodworkers International, and the International Trade Union Confederation, seeking to embed reforms and establish a lasting legacy in Qatar.
C'è chi, la Danimarca, scenderà in campo senza sponsor, chi porterà la fascia da capitano color arcobaleno. La FIFA è da mesi nell'occhio del ciclone per aver affidato la più celebre e attesa competizione sportiva al mondo dopo le Olimpiadi ad un paese che quotidianamente calpesta i diritti. Ma si sa, the show must go on, e dopo l'indignazione iniziale sarà difficile che l'attenzione rimanga alta sul tema, quando alla fine saranno i risultati calcistici a riempire tutte le prime pagine dei quotidiani. L'ambasciatore dei mondiali del 2022, Khalid Salman, all'emittente televisiva tedesco ZDF disse che l'omosessualità è un danno mentale, è haram, è dannosa per i bambini ed è un bene che resti proibita. Le esternazioni omofobe dell'ex calciatore rivelano con una sincerità disarmante l'omofobia del Stato del Qatar, che va a braccetto con una forte misoginia istituzionale e brutali discriminazioni anche nei confronti delle donne. Quello dei diritti umani in Qatar è un problema che non si limita a 3 o 4 affermazioni maciste. Dopo l'assegnazione dei mondiali, il Qatar ha subito avviato una campagna mediatica di pinkwashing a cui FIFA e molti politici occidentali hanno abboccato. per anni le coscienze critiche di molti sono così apparse in uno stato di trance. Il silenzio assordante sulla violazione dei diritti è stato spezzato solo dalle parole come accordi bilaterali, cooperazione economica e alleanza strategica. Parole che si sono quasi sempre tradotte in fatti. Gran parte dei paesi occidentali intrattiene infatti rapporti solidi con il Qatar ed alcuni governi, tra cui quello italiano, si sono spinti a siglare accordi di cooperazione culturale. Il principio dell'occhio non vede, cuore non duole, ha senz'altro dominato. Forse le migliaia di chilometri di distanza e i fiumi di idrocarburi hanno addolcito l'impatto dei reportage che arrivavano in massa ed in massa venivano ignorati. Già nel 2008, due anni prima dell'assegnazione dei mondiali, in un report ufficiale, l'UNHCR poneva l'accento sulla terribile situazione sul fronte dei diritti civili e sociali, le condizioni di lavoro a cui erano e sono sottoposti i lavoratori provenienti dal Corno d'Africa venivano definiti, senza giro di parole, schiavistiche. Inoltre, in base alla Sharia islamica, l'Emirato punisce l'omosessualità con la reclusione da 1 a 6 anni e in alcuni casi addirittura con la pena di morte. E alla brutalità codificata della legge si somma quella arbitraria delle forze dell'ordine, come emerge in un resoconto di Human Rights Watch. Schiacciati tra la necessità di apparire più rispettabile ai suoi partner occidentali, le autorità del Qatar hanno messo in atto una strategia molto astuta. Da un lato hanno lasciato immutata l'impalcatura teocratica e ultraconservatrice dello Stato, dall'altro hanno proposto all'estero un'immagine edulcorata dell'Emirato. Un ruolo centrale in questa campagna di marketing lo ha avuto l'emittente televisiva Al Jazeera, finanziata dal governo del Qatar e a sua volta sdoppiata in una versione in lingua araba e in una in lingua inglese. Un dualismo in stile Dr. Jekyll e Mr. Hyde che nell'era dei social funziona molto bene. Le parole di Salman hanno finalmente rotto l'incantesimo, o così almeno sembra, e la politica, che fino a pochi giorni fa ha ignorato sistematicamente la drammatica situazione dei diritti umani nell'Emirato, oggi corre ai ripari. La ministra degli interni tedesca, Hanna Feil, si è subito detta inorridita, e persino l'ex presidente FIFA, Sepp Blatter, ha ammesso che forse accordare lo svolgimento dei mondiali al Qatar è stato un errore. Tuttavia, per quanto sinceri possano essere, i ripensamenti dell'ultimo minuto non cambiano la realtà. Il calcio d'inizio è ormai imminente e quella che doveva essere un'occasione di promuovere le riforme in Qatar si trasformerà in un palcoscenico che userà a suo vantaggio. Abbia inizio la partita.
Bentornati e bentornate a Seven anche da parte di Antonio Pierancellotti. Il mio contributo su questa edizione speciale, su questa prima puntata speciale che riguarda i mondiali in Qatar, verte sull'impatto ambientale che si è avuto nel Paese del Golfo in questi 10 anni di lavori che hanno preceduto il grande evento e sulle strategie di greenwashing che sono state attuate tanto dalla FIFA quanto dagli organizzatori. Una recente inchiesta di IRPI Media e Place Marks, che abbiamo ripreso anche su globalproject.info, l'inchiesta è stata svolta attraverso una serie di rilievi satellitari, mostra l'impatto che il maxi evento ha già avuto sul territorio. Negli ultimi 10 anni sono stati asfaltati e cementificati almeno 8 milioni di metri quadri per realizzare stadi, strade, parcheggi, linee metropolitane e tutto quello che è funzionale allo svolgimento del torneo. Nemmeno la previsione sulle emissioni inquinanti torna. Nel rapporto della FIFA sulle emissioni di gas serra previste, FIFA e Qatar hanno quantificato un totale di 3,6 milioni di tonnellate di gas serra rilasciate nell'atmosfera dalla prima fase di realizzazione fino al disallestimento dell'intera competizione. Di queste emissioni, 893.000 sarebbero generate per la costruzione degli stadi permanenti, di quello decomponibile e della rimozione di parte delle gradinate di quasi tutte le strutture che avverrà a torneo concluso. Secondo il centro di ricerca Carbon Market Watch, affermare che un evento del genere sia a impatto zero non è credibile, a causa proprio delle stime fuorvianti di FIFA e Qatar sulla quantità di anidride carbonica che sarà emessa e sul modo in cui gli organizzatori prevedono di compensarla. La spiegazione sta nell'approccio utilizzato dalla FIFA per il calcolo della produzione di CO2. Immaginando infatti che la durata degli impianti sia di circa 60 anni, gli organizzatori hanno spalmato le emissioni prodotte durante la fase costruttiva sull'intero periodo, attribuendo successivamente alla Coppa del Mondo solo l'equivalente di un mese di emissioni, praticamente quasi nulla. Una scelta metodologica ovviamente che Carbon Market Watch definisce illogica. La prima grande questione problematica riguarda il consumo di suolo. Le partite del Mondiale in Qatar si disputeranno in 8 stadi. Uno solo di questi stadi era preesistente, gli altri 7 sono quindi stadi costruiti da zero. Uno di questi, il 974, è il primo impianto smontabile della storia, realizzato completamente con moduli prefabbricati che potranno essere spostati e montati altrove. Lo stadio 974 e le gradinate di alcuni altri stadi verranno, secondo gli organizzatori, smontate a fine torneo per essere assemblate altrove, un po' quello che era successo a Expo 2015 a Milano, almeno quello che dicevano che sarebbe dovuto succedere. È plausibile che questa caratteristica abbia influito sul calcolo molto al ribasso e sulla stima delle emissioni attribuite agli stadi, ma i documenti ufficiali non offrono nessuna spiegazione a riguardo. La cementificazione che è seguita alla costruzione delle mastodontiche infrastrutture si è resa ancora più evidente anche dai parcheggi immensi adiacenti agli stadi, insieme ovviamente alle centrali elettriche che renderanno possibile il condizionamento dell'aria sia per gli spettatori che per i giocatori. C'è poi la grande questione dei crediti di carbonio. Per raggiungere l'impatto zero, gli organizzatori dichiarano di voler compensare le 3,6 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra con altrettanti crediti di carbonio. Questo meccanismo finanziario funziona affidandosi ad appositi enti certificatori che registrano lo sviluppo di progetti cosiddetti ecosostenibili nel mondo, attraverso cui si prevede di inquinare meno, lo diciamo tra molte virgolette. Per rastrellare quindi il numero necessario di crediti, gli organizzatori hanno stretto un accordo con un centro di ricerca qatariota e creato uno standard ad hoc per il mercato dei crediti, il Global Carbon Council, il primo ente certificatore nel mercato del Golfo. A pochi giorni dall'inizio del mondiale risultano 587 progetti in attesa. Di questi solo 5 sono stati approvati, per un totale provvisorio di 540.000 crediti, una cifra molto molto lontana dai 3,6 milioni di crediti necessari. Ma ovviamente non si tratta solo di una questione di quantità, perché il problema, sappiamo benissimo, risiede proprio nel meccanismo perverso dei carbon credits e delle sue logiche finanziarie. Infine c'è il problema dell'acqua. L'organizzazione del mondiale impatterà sul fragile equilibrio idrico del paese del Golfo. L'acqua, sappiamo, è un problema cronico per l'intera regione, al quale si sopperisce attraverso la rimozione della componente salina dell'acqua di mare. Secondo una ricerca dell'Università del Qatar, il 99% dell'acqua dolce utilizzata nel Golfo Persico è prodotta da centrali di dissalazione. Si tratta di uno dei processi più inquinanti per i mari, dove vengono riversati salamoia, metalli pesanti, cloruri vari, che nuociono molto alle barriere coralline e agli organismi marini. Il Qatar al momento conta 12 dissalatori, la maggior parte dei quali è alimentata a combustibili fossili. Inoltre, la Coppa del Mondo non farà che aumentare il bisogno di acqua. La Reuters ha stimato che ne serviranno 10.000 litri al giorno solo per il mantenimento del manto erboso di ciascuno stadio, senza contare gli ulteriori 130 campi di calcio che sono dislocati nei centri di allenamento che accoglieranno le 32 compagini nazionali in gara e dell'acqua necessaria per mantenere in maniera impeccabile gli innumerevoli giardini, le aree verdi e le fontane che sono dislocate lungo tutte le principali aree urbane. Quindi, in conclusione, era impensabile che un grande evento fosse in qualche modo sostenibile, soprattutto un grande evento di questo tipo. E infine sembra uno scherzo del destino anche il fatto che i mondiali in Qatar inizieranno una settimana dopo la fine della COP27 in Egitto, che da moltissime persone è stata considerata la più inutile di sempre, fatta tra l'altro in uno dei paesi peggiori sul piano del rispetto dei diritti umani.
Vialli, Donadoni, Vialli, parte il suo attacco.
Schillaci sul gran cross di Luca Vialli, era ora.
Quando anche noi eravamo il Qatar. I mondiali che tra breve prenderanno il via sono intrisi di sangue. Secondo alcune fonti, i lavoratori morti nei cantieri degli stadi e delle infrastrutture realizzate per ospitare le gare del torneo calcistico più importante che esista potrebbero addirittura essere 6.500. Un numero mostruoso che sembra riferito più a una guerra che ad altro, ma d'altronde i report dei morti sul lavoro sembrano sempre bollettini di guerra, a qualsiasi latitudine. Anche se a scoppio ritardato, il dibattito sui motivi per cui non sarebbe stato il caso di svolgere i mondiali di calcio proprio in Qatar si sta strutturando da qualche mese sulla stampa più mainstream, diciamo così, anche qui in Italia. Discutere sulla sconvenienza di svolgere un evento globale in un paese che disprezza i diritti umani e che manda a morire migliaia di lavoratori pur di raggiungere l'obiettivo di accogliere partite e tifosi è certamente importante, ma a qualche settimana dal calcio d'inizio, onestamente, non ha più molto senso affrontarlo questo dibattito. È una battaglia che andava combattuta prima e che naturalmente nel periodo in cui avrebbe potuto sortire degli effetti è stata presa sulle spalle dalle solite minoranze di militanti attivisti che non hanno potuto scalfire l'incedere del progetto Qatar 2022, spinto dai petrodollari e dalla connivenza dei massimi organismi sportivi e politici. Anche in Italia ovviamente si parla sempre di più di quanto possa essere sbagliato seguire e non contestare o sabotare questi mondiali. Per quel che riguarda la partecipazione sappiamo che la nazionale italiana ha già provveduto da sola a non creare problemi etici a riguardo. Il dibattito però si è sollevato comunque, come abbiamo detto, ma una parte della storia non viene ricordata, almeno non quanto dovrebbe. È la parte che fa riferimento ai morti sul lavoro per organizzare i nostri mondiali, quelli del 1990. Eh sì, perché anche quell'evento ormai lontano pretese il suo tributo di sangue e di morte. Per parlarne e ricordare prendiamo in prestito un articolo del giornalista Lorenzo Longhi che ha trattato in modo ampio i mondiali del 90, 30 anni dopo, pubblicato su Treccani, facilmente consultabile online e dal correttissimo titolo Notti tragiche, il lato oscuro di Italia 90. Il costo di Italia 90, ben al di là del conto economico la cui ultima rata fu inserita nel bilancio di previsione 2015, fu pesantissimo per quanto concerne gli infortuni sul lavoro e i dati ufficiali raccontano di cifre altissime. 24 morti e 678 feriti e non ha alcuna importanza distinguere fra gli incidenti avvenuti all'interno dei cantieri, degli stadi o delle opere ad essi collegate, come se il dato marcasse una differenza. I numeri dietro i quali si celano però le vite dei lavoratori sono l'emblema di una situazione gravissima, più volte peraltro al tempo finita sulle pagine dei giornali e nelle aule parlamentari, nonché nei tribunali per l'accertamento della regolarità delle procedure di appalto e di subappalto, oltre chiaramente in merito alle condizioni di sicurezza. Le opere di ristrutturazione, ammodernamento, in alcuni casi costruzione ex novo degli stadi, erano cominciate nella primavera del 1987 dopo la pubblicazione della legge 6587 sull'impiantistica e lo sblocco del denaro necessario, e le prime due morti bianche si verificarono poco più di un anno più tardi a Genova nel cantiere dello stadio Ferraris. Poi Bologna, Torino, Palermo, i lavori esterni nella gran parte dei casi a causare gli infortuni mortali era la violazione delle norme di sicurezza, ma come nota Sergio Raimondo nel numero monografico della rivista Lancillotto e Nausica dedicato Italia 90 nel 2018 in merito a un incidente mortale avvenuto nel quartiere dello Stadio delle Alpi di Torino, troppo spesso le descrizioni delle dinamiche denunciavano la mistificazione con cui si usava attribuire le cause della tragedia a una vaga fatalità a fronte di precise violazioni delle pur blande norme sulla sicurezza allora in vigore. L'assenza di controlli a tappeto e il pullulare di subappalti fuori legge illustrano un quadro disarmante, ben evidente tanto nelle cronache giornalistiche dell'epoca quanto nei resoconti dell'attività parlamentare conservati negli archivi di Camera e Senato e disponibili anche online. Illuminante in questo senso l'audizione del ministro del lavoro, il democristiano Carlo Donat Cattin, nell'undicesima commissione parlamentare sul lavoro pubblico e privato di giovedì 7 settembre 1989, qualche giorno dopo il gravissimo incidente, 30 agosto, che aveva provocato la morte di 5 operai, l'ultimo sarebbe morto proprio la mattina dell'audizione, nel cantiere dello stadio di Palermo. Incalzato principalmente da Giovanni Russo Spena di Democrazia Proletaria e dal comunista Novello Pallanti, Donat Cattin rendiconta pedissequamente l'accaduto e i suoi prodromi, ma nell'intervento non c'è assunzione di responsabilità istituzionale, anzi al contrario, leggi e norme fungono da attenuanti. I conti con Italia 90 la politica non li ha mai fatti. Questa è una citazione appunto dell'articolo pubblicato su Treccani del giornalista Lorenzo Longhi. Come vediamo, quando si parla di morti sul lavoro tutti hanno qualche peccato da scontare e purtroppo non c'è bisogno di arrivare in Qatar per trovare storie di sfruttamento e di morte.
Minuti di grande confusione, siamo al 47esimo, attenzione al tiro, rete. Ha segnato la Macedonia del Nord, è incredibile, dramma assoluto e totale, è finita, Italia non va al Mondiale di Qatar 2022.
Seven.
Sette giornalisti, sette giorni, sette voci indipendenti.
Seven, purché se ne parli.